Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, benvenuti alla trasmissione di viaggi del Controradio Club. Iniziamo subito. Oggi abbiamo un paio di interviste interessanti. Camminare sulla Francigena. E poi avremo una cosa molto importante, un tour operator che ci informerà più o meno di qual è la situazione in questo momento per i viaggi, ma anche nell'immediato futuro. Rimanete quindi su Controradio, partiamo fra pochissimo. Sì, andiamo. Abbiamo al telefono Andrea Accampa. Buongiorno Andrea.
Buongiorno, buondì.
Aspetta, vediamo un po', ridimmelo. Buongiorno.
Buongiorno.
Eccolo là. Allora, cioè, questa trasmissione parliamo di viaggi di tutti i tipi. Abbiamo fatto in bicicletta, in autostop, in aereo naturalmente, in nave, in barca a vela. Credo che però sei il primo che proprio una camminata, Andrea. Sì. Sei il primo, inauguri la sezione camminare.
Premetto che diciamo faccio questo collegamento. Ora sono già in viaggio perché sono in Alta Badia, quindi sto anzi ammirando proprio le Dolomiti, ho un paesaggio innevato davanti a me e sono all'aperto. Mi piace molto camminare, quindi ecco, è una delle vacanze ideali. Però non vi porto così lontano, ma vi riporto a casa, ecco, vi riporto in Toscana.
È un percorso importante che abbiamo in Toscana, la famosa Francigena, Andrea.
Esattamente.
Allora, il percorso è lunghissimo, tu naturalmente ci parli soltanto di un tratto.
Solo pochi chilometri, pochi una manciata, chilometri. Diciamo 40 chilometri da Colle Valdessa a Siena. Praticamente io abito a Colle Valdessa, è un tratto però piccolo, comunque limitatamente rispetto al cammino che va da Canterbury fino a Roma praticamente, quindi sì. Attraversa più paesi e sono tantissimi chilometri ovviamente. Però comunque anche un piccolo tratto che fa capire come fosse difficile all'epoca muoversi, quindi perché i pellegrini medievali affrontassero questi viaggi lunghissimi, perché prima cosa è complicato, però allo stesso tempo è anche catartico, comunque ti fa apprezzare la natura, comunque ciò che ti circonda, perché è un cammino che cambia passo lentamente tra colline morbide, strade bianche e silenzi punteggiati di cipressi che vedi quelli, quindi è un paesaggio comunque paradisiaco,
ecco, sì,
in ogni caso
si può dire
essendo a poco distante da casa nostra.
Ecco, si può dire che il viaggio ora noi siamo abituati più a trasferimenti per andare da qualche parte, invece il viaggio è proprio il viaggio, lo spostarsi è quello lì proprio il viaggio, non trasferirsi per andare a vedere una città, una nazione, altre cose, proprio camminare è il viaggio. Allora sei partito da Colle Valdessa, dove?
Sì, ho attraversato praticamente tutto il tratto che costeggia l'Elsa, che è bellissimo perché ovviamente è il fiume che attraversa Colle. E di lì è tutta una strada in campagna che arriva fino alle antiche terme etrusco-romane, quelle delle Caldane, che è la parte diciamo verso un po' la fine di Colle. Poi si arriva ad Abbadia Isola, passi per Strove, con piccoli borghi, Strove, Abbadia Isola, e poi arrivi a Monteriggioni, ovviamente famoso Monteriggioni per il castello, no? Quindi per tutta la parte alta dove ci sono le mura, e poi da Monteriggioni praticamente si arriva fino all'ingresso, no? All'antiporto, che era la prima diciamo porta che accoglieva all'esterno proprio ancora delle mura di Siena, e poi arriva Porta Camollia, poi c'è una piccola chiesetta lungo la strada entrando dalla porta poco dopo sulla destra, che è proprio una chiesa templare dedicata ai templari, quindi già all'epoca conosciuta, dove ci si arrivava. E il cammino devo dire è un qualcosa di pazzesco, perché ci sono degli scorci bellissimi, anche delle viste, cioè sull'Elsa quando fai dei piccoli guadi o comunque attraversi anche il fiume o lo costeggi, c'ha dei punti di vista molto, molto belli, molto,
ecco,
suggestivi.
Lo stato della strada, una strada sterrata, dicevi che praticamente si snoda attraverso proprietà, però la strada è percorribile, no?
Assolutamente è, sì, no? Anzi, lunghi tratti sono percorribili anche in bici, per chi fosse appassionato, io l'ho fatta a piedi, però per chi fosse appassionato di bici ci sono lunghi tratti che sono fattibilissimi in bici. Diciamo il tratto dell'Elsa forse per chi la vuole fare in bici invece c'è un altro passaggio, perché alcuni costeggiano proprio il fiume o l'attraversano, quindi in quel caso lì la vedo più, cioè, diciamo, complicato in bicicletta, però ci sono delle alternative, valide alternative in bici, che per fare anche la Francigena è possibile farla, ecco, con delle bici adatte da...
È ben marcata, è ben segnalata, non c'è possibilità
di... Sì, assolutamente, ci sono anche rifugi, ci sono anche... Devo dire anche le persone sono accoglienti, incontri tanti pellegrini lungo la strada. E poi ti accolgono anche le persone, perché passi anche per delle, come dicevi giustamente, per delle proprietà private, ma anche degli spazi proprio dove ci sono magari delle chiese che hanno delle aree di accoglienza, anche dove poter dormire, dove poter ristorarsi.
Non ci sono proprietari ostili che ti guardo
no, sono abituati,
sono abituati
ad accogliere i pellegrini.
È quindi possibile fermarsi e anche magari chiacchierare con questi?
Assolutamente sì.
Cioè, sì, proprio si viaggiare come
ci sono animali, perché ci sono dei cavalli, mucche, cioè vedi anche dei tratti dove c'è proprio passi in campagna, quindi c'è chi ha
com'è frequentata, quanta gente incontri Andrea?
Dipende da, dagli orari. Io ho scelto di farla notturna, quindi poco frequentato, ovviamente devi essere attrezzato, però la mattina c'è tanta gente, ecco, che la percorre, soprattutto d'estate, tantissimi.
Praticamente viaggiare come una volta, se non fosse perché ci fosse troppa gente, è incredibile che così vicino, diciamo, alla città tu ti puoi immergere in un paesaggio di centinaia di anni fa.
Assolutamente sì, io consiglio, come dire, a tutti di farlo, comunque di vedere, che poi ci sono anche tanti siti oggi con la tecnologia che ti consigliano proprio anche i percorsi o dei percorsi di trekking o anche dei cammini, dei tratti, delle tappe. In questo caso era la tappa 32, quella che è fatto, diciamo, lungo la Francigena. L'ho fatta da Colle, in realtà partirebbe da San Gimignano arriva a Siena, perché ripeto è molto più ampio il percorso, e io consiglio a tutti di informarsi e percorrerlo e farlo, se possibile anche, come dire, apprezzando il silenzio, quindi senza poi ovviamente se una necessità uno strumento tecnologico è d'aiuto, però dico se si riuscisse a evitare è l'ideale, proprio per riallacciarsi, diciamo, a questo paesaggio che ci circonda.
Quanto
che
tempo
non vediamo tante volte.
Sì, cioè, quanto tempo hai camminato?
Sono 40 chilometri e fatti un passo svelto 7 ore e mezza.
Ma se qualcuno volesse fare dei percorsi più lunghi, no? Per quanto riguarda il pernottamento, come è attrezzata la strada? Deve uscire e andare nei paesi o proprio lungo?
Lungo le tappe ci sono tanti posti, ripeto, dove è possibile essere accolti, anche un po' come il Cammino di Santiago, diciamo, che ti accolgono, quindi dove puoi dormire.
Cioè puoi anche dormire in case private, anche se volendo.
Sì, anche che mettono a disposizione, sono ostelli per pellegrini o ci sono degli spazi dove è possibile, sì. Vale la pena ovviamente, come sempre, informarsi prima per vedere disponibilità eccetera e tutto, però è possibile, sì. Poi le persone sono accoglienti.
Senti, ma quando sei arrivato a Siena, sei arrivato, giusto?
Sì.
Non ti è venuta voglia di tipo Forrest Gump di rimetterti in strada e continuare ad andare verso nord?
Assolutamente sì, però devo dire che la stanchezza verso sud, diciamo, però sì, la stanchezza sì. Sì, proseguire verso Roma, però la stanchezza ovviamente iniziava a farsi sentire, perché la camminata è abbastanza quindi ci siamo poi fermati, in effetti abbiamo fatto anche un'esperienza di visita molto particolare, che è quella del mattino, le prime luci del mattino.
Aspetta, facciamo un break musicale e poi ci racconti questo particolare di questo viaggio.
The lady in black.
E allora torniamo col nostro Andrea. Andrea, che appunto a piedi, sei partito di sera o di mattina?
Di notte.
Di notte, infatti perché
era prima di mezzanotte praticamente sono arrivato lì che non...
Ma è buio pesto, però sulla
assolutamente strada. Sì, però se è una giornata di, diciamo, di luna piena, devo dire che ti vede molto meglio di quello che si pensa, perché quando ci si muove al buio anche in un sentiero, a parte ovviamente uno si attrezza con, bisogna camminare con una luce, però se c'è tanta luce, quelle le stelle, ma soprattutto la luna, c'è luna piena, riesci a...
Sì, luna piena, sì, sì. Però senti, dici che hai dovuto guardare fiumi, non è un po' al buio, non è un po'...
A guardare, per modo di dire, nel senso attraversare ovviamente
attraversare fiumi
sulle rocce, però cioè, non è magari consigliabile con una bicicletta, ma a piedi non ti bagni nemmeno, ecco, non bagnarti.
Sì. Ho capito. E allora poi se arrivi a Siena, c'è qualcosa di particolare da raccontarci, giusto?
Assolutamente sì, perché entrati poi da Porta Camollia abbiamo proseguito, abbiamo attraversato un po' tutta la città, siamo arrivati sulla la parte alta, quindi la sommità un po' di Siena, perché sopra il Duomo è posizionato sopra quello che era un colle in passato, quindi siamo arrivati fino a Piazza del Duomo, al Duomo di Siena.
Era l'alba a questo punto, era mattino presto.
Assolutamente sì, non solo, c'è un paesaggio mozzafiato, veramente pazzesco, che davanti ai nostri occhi ovviamente si apriva, che era il Duomo di Siena, questi marmi policromi illuminati dalla luce dai raggi solari, dai primi raggi solari. L'arrivo dei raggi solari rendeva unico questo capolavoro, che già di per sé è pazzesco, quello gotico del Duomo di Siena, però da fuori la vista veramente era molto, molto forte, molto d'impatto. E abbiamo fatto un tour particolare, come giustamente accennavi, che è quello con il clavigero, il risveglio del Duomo di Siena, praticamente l'apertura delle porte con il clavigero è fatto per piccoli gruppi di persone, quindi sono poche persone per volta, in questo caso eravamo una decina, 10-15 persone, e abbiamo attraversato ovviamente tutti i vari passaggi che fa, il giro che fa il clavigero, il custode delle chiavi della cattedrale, nell'aprire tutte le varie porte, quindi abbiamo visto il pavimento scoperto, siamo entrati nella libreria Piccolomini, ovviamente all'interno del Duomo non tralascio, c'è ricchezza di ogni tipo, opere d'arte che vanno da Donatello, Pinturicchio, Raffaello, Michelangelo, c'è di tutto di più. E lì abbiamo apprezzato ovviamente veramente tanto l'arte e la bellezza, poi viverla da soli, vedere l'accensione delle luci, l'organizzazione, la preparazione all'accoglienza, perché poi il Duomo per le visite, per i visitatori ovviamente aprirà dopo, no?
Certo.
Alle 10 del mattino, diciamo, stare lì e vedere tutta questa preparazione è un qualcosa di magico, poi nel silenzio più totale, perché ovviamente non c'è nessuno, sei da solo.
Per questo c'è voluta la prenotazione, immagino.
Sì, è un percorso, come dire, che è prenotabile da aprile fino a ottobre, nel periodo estivo poi c'è anche la scopertura del pavimento, e salendo su poi c'è la vista dalla posta del cielo, praticamente è un percorso che ti porta sempre su dietro ovviamente al clavigero, che fai nei sottotetti del Duomo, quindi da lì puoi ammirare da scorci particolari il pavimento scoperto che è giù, che lo ammiri dall'alto, certo. Però esci anche all'esterno e quindi c'è il panorama su tutta Siena, praticamente non solo Siena e anche tutta la montagnola, la campagna, il resto delle colline senesi che è bellissimo.
Quante persone eravate a fare questo percorso insieme al clavigero?
Ma fa piccoli gruppi, credo il massimo di gruppi è 18 persone, noi eravamo una quindicina, quindi son piccoli gruppi che fanno questo tour alla mattina all'apertura, perché ovviamente c'è il clavigero che accompagna con una guida che poi illustra, ovviamente spiega qualcosa, poi raccontano anche tanti particolarità, aneddoti, cose particolari, fanno vedere anche proprio come si aprono le porte della cattedrale, che è particolarissimo, che c'è tutto un procedimento.
Immagino siano le chiavi originali, le serrature originali.
Assolutamente sì, sì, sì. La cosa più particolare non sono tanto tutte le varie chiavi, ovviamente sono di varie misure, vari foggi, più grandissime, alcune antiche, però proprio per aprire invece i portoni, quelli enormi, la cattedrale non ci sono le Titanic, ma c'è tutto un meccanismo di leve. Da girare, da muovere, sì, di leve.
Immagino. E cosa ti ha lasciato questo viaggio? Perché hai scelto questo viaggio? Dici che cammini, però come mai proprio hai deciso di fare la Francigena? Chi ti dà informazioni in internet, amici che lo avevano già fatto, come ti è venuto in mente?
Ma in realtà già avevo fatto anni fa innanzitutto, come dicevo, mi piace tantissimo camminare, quindi dove trovo un trekking, una passeggiata, cerco di farla perché mi appassiona, mi piace. Però anni fa avevo fatto un piccolo tratto arrivando a Roma, fino all'arrivo a Roma, e l'ultimo tratto prima di arrivare a Roma, quindi volevo comunque, mi piacerebbe farla tutta, ma farla tutta ovviamente impegnativo, non solo come
il
come
tempo
distanza, ma anche come tempo,
certo.
Sì, assolutamente. E quindi ho deciso invece di fare questo piccolo tratto anche per vivere questa esperienza particolare. Poi abbiamo concluso con una colazione lì vicino, che è un altro palazzo storico, uno degli più imponenti della Siena umanistica, che è il Palazzo delle Papisse. E certo. Saliti su sull'altana, la cosa particolare è che da quell'altana praticamente Galileo Galilei fece le sue osservazioni lunari. E quindi del 1600, quindi è un qualcosa di anche quello molto forte e particolare. Poi affaccia su Piazza del Campo, e da un lato, dall'altro lato invece affacci sul facciatone, che è praticamente la parte non costruita del domo non finito, e precede, diciamo, che davanti al Duomo di Siena, la facciata al lato del Duomo di Siena.
Mentre camminavate al buio sulla Francigena, ti è magari venuto in mente, ti sono venuti in mente tipo fantasmi della notte, di pensare alla gente che la percorreva secoli fa, e come
assolutamente sì.
Sì, c'erano i fantasmi della notte, li hai sentiti?
Sì, sì, sentivi, devo dire, le voci dei pellegrini del 1200, i zoccoli dei cavalli, sentivi i rumori, al di là di quelli ovviamente della natura, quindi magari di un po' come può essere una volpe o qualche gatto selvatico, qualche cagnolino, diciamo, sentivi però anche un po' gli echi
le presenze del passato.
Assolutamente, assolutamente. E pensare che lo percorrevano in tutti i periodi dell'anno, quindi anche col freddo, con la neve, con le difficoltà che ci potevano essere.
Andrea, grazie, questa è un'avventura bellissima, fra l'altro sotto casa, veramente alla portata di tutti, che non richiede,
partiti da casa,
non richiede nemmeno tanta programmazione in fondo, cioè, perché basta mettersi in cammino e camminare.
Ma infatti è quello che volevo, come dire, oggi portarvi, perché ripeto, io sono qui, sto facendo anche dei trekking in montagna, sono stato anche in Norvegia, ho camminato anche in Norvegia, mi piace molto camminare, però per dire che proprio il viaggio deve essere per forza una cosa lontana, ma può partire anche praticamente uscendo dalla porta di casa.
E siamo fortunati per questo.
Sì.
Grazie Andrea Campo, grazie davvero, credo che hai ispirato molti ascoltatori, vedremo se qualcuno poi magari ci racconterà.
Buon viaggio e buon vento.
Grazie anche a te, buona giornata.
Firenze Fiera presenta Didacta Italia. Il più importante evento dedicato al mondo della scuola torna a Firenze. Alla Fortezza d'Abasso, 10 padiglioni ospiteranno istituzioni, aziende, associazioni, docenti, dirigenti scolastici e operatori del settore. Nella 3 giorni dedicata a formazione, innovazione, accessibilità e condivisione. Dall'11 al 13 marzo la scuola del futuro si incontra a Didacta Italia. Fortezza d'Abasso, Firenze. Info su fieradidacta.indire.it. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della cross medialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com.
Io sono un architetto, Ettore Sozzas. A Pistoia, la mostra dedicata all'architetto e designer Ettore Sozzas. L'esperienza toscana con Bitossi e Poltronova. La collaborazione con Olivetti. Il design come provocazione e critica sociale. Questo e molto altro in oltre 1400 opere tra disegni, oggetti, fotografie e materiali documentari che testimoniano 30 anni di attività dal secondo dopoguerra alla metà degli anni 70. Ettore Sozzas, dal 7 marzo al 26 luglio, Palazzo Buontalenti, Pistoia. Info su pistoiamusei.it.
Per i 50 anni di Controradio, Rock Contest, Blue e Controradio presentano Bad Apple Sons in concerto. Vincitrice del Rock Contest 2008 torna a sorpresa con un nuovo album, una delle formazioni più potenti e rumorose dell'underground nazionale. Special guest Alberto Mariotti, anima di Samuel Catarro e King of the Opera. Ad aprire la serata da Roma, il Garage Rock dei Set Side Project. Sabato 14 marzo al Blue di via Manfredo Fanti a Firenze, tre vincitori del Rock Contest on stage per un evento davvero imperdibile. Ingresso con tessera Glu.
Controradio.
Oh, well, Tom. Ain't saying a damn thing. Same old mouth, same old friends. Everybody loud about where and why. Arguing about nothing till the truth walked by. Used to lean in, try to see. Thought maybe it mattered to me. Now all that chatter wears me thin. Ain't got the strength to pretend again. I'm too old for this. I'm too old for this. Town full of whispers, dressed as fact. Talking in circles, never backing that. Everybody wise with a borrowed thought. Sounding real sure about what they ain't got. Back then I listened, bit by bit. I'm too old for this, I'm too old for this. All this drama and nothing, I'm done with it. Let them bark, let them hiss, I ain't joining it. I'm too old for this. Swearing the other made the flame. Used to step in, calm it down. I walk slow, let it burn itself out. I don't need to win no noise parade. I paid my dues, I learned my way. Peace calls silence, I'll pay that fee. Silence sounds good to me. I'm too old for this. Ain't mad, ain't. I just choose quiet. Over all this nonsense, let them fuss, let them twist. I won't resist, I'm too old.
Oh blues, quanto bello, oh blues. Buongiorno Melissa Camotti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Melissa Tour Operator, qui per voi, questo uno non ci pensa, ma chi è in prima linea in questo momento, oltre naturalmente la gente che è rimasta bloccata da qualche parte, ma il red alert, l'allarme rosso è scattato anche per i tour operator e le agenzie che in qualche modo sono responsabili, no? Hanno su tutti i punti di vista, ma soprattutto a livello anche morale, di riportare la gente a casa, ma anche di rispondere alle domande di chi ancora non è partito. Melissa, da dove iniziamo?
Iniziamo dal fatidico sabato scorso, se vuoi.
Ecco, sabato scorso, una giornata quasi di vacanza per chi lavora in agenzia, che poi diciamo che le agenzie, soprattutto se hanno viaggi in giro, no? Hanno i loro tour manager, tour leader in giro, in realtà qualcuno disponibile 24 ore al giorno ci deve essere. Quindi appena è partito sabato mattina dalle televisioni l'annuncio della guerra, è scattato il finimondo. Così.
Esattamente, già eravamo, siamo stati richiamati all'ordine. Dimmi.
Immagino che non c'è moltissimo che possiate fare con quelli che sono bloccati lì, perché quello lì dipende, le agenzie sono ferme, quella, a quel punto dipende dalla Farnesina, no? Di come farli entrare.
Esatto.
Su quelli c'è poco da fare, sì. Però vi chiamano, giustamente.
Sì, assolutamente. Infatti ci sono due tipi di situazione, naturalmente. Chi è già in loco e ha bisogno di rientrare, e chi invece deve ancora partire. Quindi naturalmente la priorità va alle persone che, cioè anche a livello di tempistiche, alle persone che sono rimaste bloccate là e che quindi devono trovare un modo per tornare. Quello che noi possiamo fare, naturalmente, oltre alla solita assistenza raddoppiata che offriamo sempre, è di monitorare da vicino le decisioni delle compagnie aeree, perché ovviamente i primi giorni in cui succede appunto un evento del genere, si va proprio con aggiornamenti ora per ora, quindi di ora in ora le compagnie aeree mandano degli aggiornamenti, ci danno appunto degli slot, delle possibilità di prenotazione più o meno estese a seconda del caso, e quindi così procedono. Man mano che la situazione va avanti, anche loro hanno un orizzonte temporale un po' più esteso, quindi magari passano da ora per ora a giorno per giorno, e fino a poi, come è il caso di adesso, riescono a organizzarsi sull'arco di una decina di giorni.
Ecco, quello di, ecco sì, praticamente quello che vuol dire è che non, le compagnie aeree non si possono occupare di tutti i viaggi da qui fino alla fine dell'anno, ma stabiliscono dei gate, no?
Delle priorità.
Sì, ora ci occupiamo dei viaggi fino al 20 di marzo, è così?
Per esempio. Esattamente.
Però che succede? Anche perché... anche chi ha dei viaggi anche dopo vi bombarda di...
È preoccupato,
giustamente preoccupato.
Perché... Cioè, giustamente, e lo capisco, però appunto la prima cosa da capire è proprio questa, che si va proprio per priorità, non di importanza delle persone ovviamente, ma proprio cronologica. La seconda cosa è che ci sono delle regole a cui i tour operator e anche le compagnie aeree devono comunque sottostare anche in questa situazione di emergenza.
Perché queste, diciamo, le carte in mano ce l'hanno le linee aeree.
Esatto.
Che reagiscono a quello che succede, però la decisione di come intervenire sui viaggi futuri è in mano alle linee aeree, immagino.
Corretto, esattamente.
Quindi se le linee aeree vi dicono per ora ci occupiamo fino ai viaggi del 20 di marzo, quelli che vi chiamano per viaggi che partono i primi di aprile, voi non potete fare molto, mi sembra di capire.
Non possiamo fare molto, esattamente. Ma perché non possiamo fare molto? Ci sono persone che effettivamente, giustamente come dicevi tu, sono spaventate, quindi vogliono annullare preventivamente. Io però questo non lo consiglio, perché si perde la tutela che tu hai nei confronti appunto della situazione, perché se sono le compagnie aeree più avanti, quando si avvicina la loro scadenza, ad annullare, ovviamente il viaggiatore è tutelato in quanto
è partito da loro,
stipulato, certo. Esattamente,
mentre se annulli tu perdi anche il deposito.
Quello, che esatto, le tue devi sottostare alle penali da contratto, perché in quel momento il tuo contratto è in essere come da quando l'hai firmato. Quindi quello che posso consigliare è proprio questo: per i viaggi in questo momento fine marzo, più o meno la linea guida c'è, dipende dalle compagnie, anche perché Emirates può essere diversa da Etihad o da Oman Air, quindi dipende anche da quale compagnia con quale compagnia avete il viaggio. Da aprile in poi il mio consiglio è proprio di aspettare qualche giorno,
perché se la compagnia non decide di annullare il viaggio non si può intervenire. E c'è molta gente che chiede: ma perché, visto che per esempio ora chi ha viaggiato, è passato da Dubai e si è fermato lì, ha un'idea
della situazione
tremenda che si sta verificando, perché lì passano migliaia di voli al giorno, c'è tutto il mondo, c'è tutta la rotta per l'Asia, e quindi ogni giorno migliaia di voli vengono annullati, cancellati, e quindi è una situazione veramente che uno che non ha mai viaggiato non può nemmeno sospettare come possa essere. E quindi chi si preoccupa per viaggi che sono più lontani, il tuo consiglio quindi è di aspettare, perché al momento non c'è nulla da fare. L'unica cosa che si può fare è cancellare il viaggio, ma così se c'è stato un deposito viene perso.
Unilateralmente, quindi... È considerato un annullamento volontario.
Aspettando invece, che cosa succederà? Qual è l'iter? Cioè, finora le compagnie stanno rispondendo fino al 30 di marzo, mi sembra che hai detto.
Circa, sì. Emirates sì, fino al 30 di marzo, altre fino al 26, dipende.
Quindi sono loro che stabiliscono questa data,
sì.
E se il vostro viaggio futuro non è nel termine della compagnia, non avete risposte nemmeno voi, potete soltanto consolare le persone, ma non è che potete...
Esattamente. La cosa importante da sapere è che comunque il viaggiatore è tutelato dal tour operator, quindi nel momento in cui il vostro viaggio viene interessato da un annullamento da parte nostra, che poi viene dalla compagnia, appunto potete ricevere o un rimborso monetario o magari un diverso instradamento con i voli, se è disponibile un diverso instradamento,
perché molti che per esempio hanno il viaggio anche un po' più in là, anche a maggio, dice: ma a questo punto perché non si cambia l'itinerario e invece di passare da Dubai si passa, non so nemmeno dove si possa passare,
da Vienna, Parigi,
perché i viaggi diretti per l'Asia non ce ne sono.
Si può passare anche da Singapore, per esempio,
da Singapore, perché non si, visto che i problemi ci sono ora, non si sa se ci saranno in futuro, perché non si passa, eliminiamo il problema e passiamo da Singapore? Perché non si può fare, Melissa?
Non è proprio così, non è che non si possa fare, sono comunque valutazioni che l'agenzia fa, parlo di noi ma immagino tutte le agenzie. Non è così automatico, anche lì c'è bisogno dalla compagnia con cui al momento è prenotato il viaggio, c'è bisogno innanzitutto dell'autorizzazione a cambiare, senza spese di penali naturalmente, perché questo è sempre l'obiettivo principale. E poi c'è anche bisogno che la compagnia con cui si intende cambiare sia affiliata, quindi abbia una sorta di gemellaggio con la compagnia di base, e che abbia posto soprattutto, perché voi immaginatevi la primavera, voi pensate all'estate, ma in realtà per i viaggi in Asia è la primavera e l'autunno, sono la primavera e l'autunno le stagioni di maggior afflusso, quindi è facile che già tutti gli altri aerei siano già tutti pieni.
Ecco, questo quindi è l'altro problema. Perché poi se c'è già qualcuno, magari qualcuno a livello personale, no? Che ha due o tre persone, magari decidono di rinunciare al deposito, che hanno organizzato il viaggio da soli, e lo prenotano su una lotta su Singapore. Questo però che vuol dire? Mm-hmm. che il viaggio di Singapore diventa sold out prima ancora che le compagnie iniziano a fare questo lavoro di cambiamento di rotta, Melissa.
Sì, può esserci una situazione del genere, con tutto che già di partenza i voli, il loro obiettivo è di partire pieni, quindi così a ridosso della data di partenza si suppone che molte tratte siano già abbiano già venduto tutto, quindi ci sono molte cose da valutare, ecco, non è così automatico.
Ti faccio un breve break e poi ti faccio qualche altra domanda, vediamo un po'.
Sì, volentieri.
Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, a handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon. Do you understand? You know too soon, there is no sense in trying. Pointed threats, they bluff with scorn, suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece, a hollow horn plays wasted words, proved to warn that he not busy being born, is busy dying. Temptation page flies out the door, you follow, find yourself at war, watch waterfalls of pity roar, you feel to moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying. So don't fear when you hear a foreign sound to your ear. It's all right, Ma, I'm only sighing.
Torniamo a chiacchierare con Melissa sulla situazione dei voli internazionali in questi difficili momenti. Melissa, c'è un altro grosso problema, è che siamo a ridosso delle vacanze di Pasqua. E le vacanze di Pasqua sono un periodo in cui moltissime famiglie avevano deciso di andare da qualche parte. Come lo vedete questo problema? Che cosa succederà?
Sicuramente è una situazione critica dal punto di vista anche dei viaggi, lasciando perdere la criticità geopolitica di per sé. C'è da dire che ovviamente una situazione in cui si è con un viaggio in partenza è migliore tutto sommato rispetto a una situazione in cui ci si trova già in loco, quindi certo. Se avete un viaggio in partenza in realtà capisco la frustrazione, capisco la preoccupazione, però state proprio certi che la prima priorità dell'agenzia è la sicurezza del viaggiatore, quindi sicuramente piuttosto, se c'è la possibilità, ovviamente non vi farà partire, in seconda battuta cercherà anche di farvi perdere dei soldi, perché questo naturalmente non sarebbe una tutela nei vostri confronti. Quindi sappiamo che ci sono tanti viaggi in programma, però invito veramente alla calma e alla fiducia nei vostri operatori turistici, non fosse altro, perché questo ve lo dico, che anche loro sono viaggiatori. Io per esempio vi dico devo partire per la Giordania a inizio aprile, quindi potete proprio stare certi che la mia prima preoccupazione è di mettere in sicurezza proprio anche me stessa, quindi se non altro state sicuri appunto di questa cosa e abbiate fiducia nei vostri operatori e anche nelle regole che vi tutelano, perché voi i viaggiatori sono tutelati.
Quindi riepilogando, cioè i viaggi futuri, per quanto riguarda i viaggi futuri, sono le linee aeree che decidono fino a che periodo si prendono in considerazione i viaggi, perché se per esempio come in questo momento le linee aeree stanno prendendo in esame cosa fare sui viaggi fino al 30 marzo. Se la partenza è dopo questa data, è inutile pressare l'agenzia perché non può darvi nessuna risposta, perché le carte in mano ce l'hanno.
Non ce le abbiamo.
Ce l'hanno le linee aeree. La preoccupazione monetaria. Allora, se il vostro tour, sembra di capire, sto riassumendo quello che hai detto,
sì,
se sbaglio correggimi. La preoccupazione monetaria dipende dalla fiducia che avete nel vostro tour operator e agenzia. Un'agenzia, un tour operator che si rispetti e che vuole mantenere anche i clienti e fa di tutto per non creare nessuna perdita monetaria da parte del cliente, così Melissa?
Naturalmente, sì.
Naturalmente. Per quanto riguarda poi il cambio di rotta, anche quello è sul tavolo delle agenzie, però bisogna vedere se è possibile farlo o no.
Esattamente, sai che noi lavoriamo principalmente con i gruppi, quindi immaginati spostare
30 persone,
30-40,
non è esatto. su voli che sono già completi, perché la prima cosa che viene in mente, che parlando anche con i nostri viaggiatori, ma perché non si passa da Singapore? È perché fino a che non c'è proprio l'agenzia che dice questo viaggio è cancellato, è meglio tenersi il volo che ci sa, perché non è facilissimo spostare 30 persone su una compagnia che va da Singapore. Anzi, probabilmente in questo periodo è già adesso impossibile. Però voi naturalmente siete clienti di tutte le linee aeree del mondo, quindi naturalmente se c'è questa possibilità nessuno meglio di voi la può portare a termine. Qualche situazione veramente critica che avete avuto in questi giorni con la gente che era già che è già in giro, o se ancora avete dei problemi con gente?
Vi posso riportare una delle persone sono in Thailandia e effettivamente loro via Etihad, quindi via Abu Dhabi, e effettivamente il loro volo di ritorno di venerdì, mi pare, è stato cancellato. In questo momento, se voi andate sui siti delle compagnie aeree, non vi è possibile acquistare dei voli, perché hanno tolto tutte le disponibilità di queste interessate, intendo, hanno tolto tutte le disponibilità dal web, perché vogliono gestire tutto a livello proprio locale, con le persone che già sono in loco e che devono rientrare. Queste persone, che nello specifico sono 4, sono andate in aeroporto, sempre con la nostra assistenza, ovviamente gli abbiamo messo un assistente dal nostro corrispondente, perché non ne abbiamo parlato, però il viaggio non è composto solo dal volo, ma poi anche dal pacchetto a terra, quindi lì ci sarebbe da fare tutto un altro discorso.
Certo.
Comunque queste persone erano a Bangkok e in sostanza non ci sono stati voli, non c'è stato modo di riproteggerli su nessun volo nell'immediato. Il loro volo di ritorno è venerdì prossimo.
Ecco,
quindi
in questo caso immagino anche che l'agenzia si deve porre il problema, ma questi probabilmente avevano soldi fino a quel venerdì, come fanno a stare un'altra settimana anche a livello economico?
Giustamente è un punto piuttosto critico, ed è per questo che vi dico, siete nella migliore condizione se non siete ancora partiti, naturalmente. Per le spese là, purtroppo la legislatura non viene molto incontro al cliente, perché essendo causa di forza maggiore, in questo caso tutte le spese purtroppo sono a carico del viaggiatore. Noi, vi dico la verità, abbiamo anticipato le spese del biglietto di rientro, appunto perché capiamo la necessità immediata, però siamo stati subito rimborsati dalle persone. Quindi ecco, anche a livello umano ovviamente cerchiamo di agire per buon senso e con umanità. Però la legislatura in questo caso dà al cliente, cioè al viaggiatore finale, l'onere di corrispondere le spese, perché vengono considerati casi di forza maggiore e quindi né il tour operator né la compagnia aerea possono essere considerati responsabili di questo evento.
Questo però,
cosa mi avviso?
Questo però incide sulla responsabilità che avete di non far partire il viaggio se non siete sicuri che questo possono rientrare, perché questo naturalmente fa parte della vostra,
di tutte le valutazioni, sì.
Melissa, grazie tantissimo, almeno io ho capito molte cose che prima non riuscivo.
Mi fa piacere. Bene.
Quindi spero, penso che anche i nostri ascoltatori, anzi arriva un commento, te lo leggo, molto bravo, interessante Melissa del Tour Operator, grazie per tutte le info. Questa era la nostra ascoltatrice Alessia. Grazie Melissa, buona
grazie
giornata e buona fortuna.
Grazie.
Strame e i suoi Mescaleros live dal Jules Holland Show. Finisce qui la trasmissione di viaggi dedicata alla trasmissione del Contradio Club dedicata ai viaggi. Ora facciamo un break e poi si riparte con la mia conduzione che mi vedrà su queste frequenze fino alle ore 13. Rimanete su Contradio, ci sentiamo tra poco.